Anch'io ringrazio per la partecipazione e vorrei continuare un po' il discorso che ha fatto la mia collega, tanto più che lavoro con lei, collaboro con lei proprio alla organizzazione del portale, alla gestione del portale. E vorrei prima spiegare perché... Perché si è sentita l'esigenza di creare un portale? No? Noi avevamo già un buon servizio, che era il Servizio Bibliotecario Nazionale, che però era dedicato alla catalogazione dei documenti e alla descrizione dei documenti bibliografici, ma avevamo anche una serie di basi dati all'atere del Servizio Bibliotecario Nazionale, del quale dopo vedremo un breve flash. E poter aggiungere a questa base dati la possibilità di vedere anche immagini e insieme alle descrizioni bibliografiche, e sulla scia di quello che diceva stamattina il direttore generale Scala, servendoci di quella collaborazione, di quei principi di collaborazione e di cooperazione che sono stati alla base del Servizio Bibliotecario Nazionale fin dall'epoca appunto della dottoressa Vinay, si è pensato appunto alla necessità di riorganizzare un po' tutto quello che nell'ambito del Ministero Beni Culturali, ma non solo, era stato prodotto sul web. Perché? Perché l'aumento esponenziale delle informazioni esistenti sul web non genera automaticamente conoscenza, anzi in certi casi l'utente è quasi confuso dalla quantità, dal mare di informazioni disponibili e trova difficoltà a trovare quelle informazioni effettivamente rilevanti ai fini della sua ricerca e soprattutto a contestualizzare queste informazioni, cioè a creare una rete di legami semantici fra un'informazione e l'altra. A questo si aggiunge il fatto che molto spesso queste informazioni sono, come dire, nascoste per la mancanza proprio di indicatori che ci permettano di tirarle fuori, come dire, nel mare appunto di informazioni disponibili. Questa problematica, che è sempre stata, cioè che è presente in tutti i settori della produzione attualmente, diventa particolarmente rilevante in un settore come quello dei beni culturali, ai cui organi preposti la legge ha affidato il compito, la missione di tutela, valorizzazione e promozione del bene. Ma a mio avviso non si può fare promozione e valorizzazione del bene se non si è in grado di offrire un'informazione, non solo un'informazione generale sul bene, ma una conoscenza effettiva su di esso attraverso proprio questa rete di legami semantici. Quindi uno degli obiettivi, due obiettivi sostanzialmente, erano i seguenti: far emergere le fonti sommerse attraverso la catalogazione, classificazione, attribuzione di metadati a tutto questo patrimonio, ricco patrimonio esistente in Italia, e inserire le nuove fonti di conoscenza in una rete appunto semantica, offrendo viste logiche, viste conoscitive, relazioni fra i dati e fra le informazioni. Questo perché? Al fine appunto di offrire un'informazione che fosse selezionata, qualitativamente eccellente, ma anche organizzata. È in questo ambito appunto, diciamo con quest'ottica, che è nato appunto il portale, realizzato nel 2005 nell'ambito del progetto La Biblioteca Digitale Italiana e il Network Turistico Culturale, per opera appunto della Direzione Generale per i Beni Librari, nell'ambito appunto del Ministero Beni Culturali, e l'organo tecnico è stato appunto l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. È un portale multilingue, perché praticamente adesso siamo riusciti a sviluppare il portale anche in lingua inglese, spagnola e francese, specializzato appunto su cultura e organizzazione del territorio, che propone appunto un viaggio virtuale nell'offerta culturale italiana, al fine proprio di valorizzare testi rari e di pregio di vari ambiti, scientifico, letterario, musicale. Offre pertanto un sistema di accesso integrato alle risorse tradizionali e digitali delle biblioteche, degli archivi e delle altre istituzioni culturali. Come vedete, il discorso della cooperazione emerge in continuazione nel nostro portale. È organizzato in 4 sezioni che purtroppo per problemi di tempo non potremo vedere. C'è una sezione di ricerca bibliografica, una sezione di ricerca contenuti digitali, ricerca collezioni digitali e poi la sezione percorsi culturali. Stamane, a volo d'uccello, vedremo semplicemente la sezione di ricerca dei contenuti digitali con annesso il discorso appunto dell'e-commerce del quale si è citato prima e la sezione percorsi culturali nella parte di viaggi nel testo in particolare. Qui c'è una breve... ecco, sì. Questa è l'immagine, diciamo, no? La home page del portale, come vedete le 4 sezioni che vi ho citato, e andrei direttamente alla ricerca, alla sezione percorsi culturali. Dopo vedremo invece la ricerca dei contenuti digitali al quale ho agganciato il discorso dell'e-commerce. La sezione percorsi culturali si divide in mostre, viaggi nel testo, itinerari turistico-culturali e percorsi in 3D, in 3 dimensioni. Per quanto riguarda le mostre, che purtroppo appunto non potremo vedere, vi sono 24 mostre di varie tipologie. Riguardano prevalentemente il patrimonio delle biblioteche statali, ma non solo, e riguardano vari settori. Per esempio, esistono 2 mostre sui fondi fotografici e così via. Abbiamo praticamente raccolto tutte le mostre di questo periodo fino ad oggi e, riallacciandomi al discorso che faceva la collega, stiamo cercando di riorganizzarle per aree tematiche. Anche questo, cioè tutto il discorso relativo al percorsi culturali verrà riorganizzato nell'ambito del portale per aree tematiche. Oltre alle mostre abbiamo 4 itinerari turistico-culturali, 2 che riguardano la regione Toscana, 1 il Piemonte e l'altro il Lazio, e pensiamo che ne avremo altri in futuro. Per quanto riguarda i percorsi in 3 dimensioni, sono molto apprezzati soprattutto da un pubblico giovanile, studenti delle medie e delle superiori al massimo, ma non è detto, perché sono fatti molto bene invece, anzi vi invito a vederli. Io purtroppo non li ho presentati, perché effettivamente sono molto accattivanti e anche in questo caso potranno essere sviluppati altri percorsi a seconda delle esigenze delle biblioteche che aderiranno al progetto. Ecco, mi vorrei soffermare sulla sezione viaggi nel testo. Le ultime acquisizioni di questa sezione, viaggi nel testo, sono 21 oggi, quindi ovviamente non potrò presentarveli tutti. Le ultime acquisizioni riguardano l'album Verdi, che è una raccolta che contiene 80 autografi appunto di Verdi, che vanno dai manoscritti a bozzetti, acquerelli, c'è un po' di tutto praticamente, ed è molto caricature, ed è molto interessante, vi invito a vederla, insomma, si sfogliano proprio le pagine di questo album, no? Poi Gli anni stregati, che è un percorso praticamente nella cultura italiana del Novecento visto attraverso il premio Strega. E poi c'è la riproduzione integrale della collana Scrittori d'Italia, che va bene, dice da sola la bellezza e la completezza, insomma. E qui vorrei presentarvi un attimo invece Gregorio Magno e l'invenzione del Medioevo, che è appunto una delle ultime acquisizioni del portale, che è un percorso realizzato dalla Biblioteca Medicea Laurenziana, con la collaborazione della Stiftsbibliothek di San Gallo, e presenta 38 manoscritti di questa biblioteca, cioè non solo della Biblioteca Laurenziana, ma di altre biblioteche, anche straniere. Manoscritti che vanno dall'epoca precarolingia fino al periodo rinascimentale. E sono bellissimi, vi invito appunto a vederli. In particolare qui è presentato l'ornamentazione e le celebri iniziali raffigurate del manoscritto 168 della Biblioteca Municipale di Digione, del quale è presente anche un ingrandimento. Ecco, questo è si accede praticamente da questa pagina, si clicca sul percorso multimediale e andando avanti, appunto, come vedete, c'è una distinzione per epoche, e in base alle epoche poi, scegliendo la singola epoca, si possono vedere i manoscritti relativi. Ecco, come vedete, qui c'è il manoscritto che vi ho citato, il 168, con l'ingrandimento successivo. Possibilità di ingrandire anche queste immagini. Un altro percorso che non è delle ultime accessioni, diciamo, però è molto interessante, è il percorso realizzato dal Dipartimento di Italianistica dell'Università La Sapienza di Roma, e cioè il mondo del Petrarca, intitolato Il mondo del Petrarca. Diciamo che il percorso si sviluppa in tre percorsi, perché presenta un percorso geografico, un percorso biografico e un percorso tematico, e attraverso ognuno di questi percorsi poi si può navigare nella vita, nelle opere del Petrarca, nei suoi interessi e così via. Tanto per dire, ecco, qui abbiamo l'immagine dei tre percorsi, esatto, e se scegliamo il percorso geografico, per esempio, cliccando sulla città di Avignone ci appare questa immagine, ma da questa immagine noi possiamo passare, navigare appunto nell'archivio fino ad arrivare per esempio a episodi della sua vita come l'incoronazione poetica, oppure i suoi rapporti con la poesia dantesca, oppure passando all'altro percorso, cioè a quello che è il percorso tematico, vedere per esempio le opere più amate dal Petrarca, e qui arriviamo al Virgilio conservato nella Biblioteca Ambrosiana con le bellissime miniature di Simone Martini. Infine, un percorso particolare che mi è piaciuto molto, devo dire, tra tanti, è intitolato L'Archimede autografo di Piero della Francesca, e cioè il riconoscimento della mano di Piero della Francesca nell'ambito di questo codice, il 106, conservato presso la Biblioteca Riccardiana, che è un cospicuo corpus di trattati di Archimede, e qui noi possiamo vedere le bellissime spirali, le elaborazioni delle spirali fatte da Piero della Francesca su questo codice. Anche questo codice si può sfogliare pagina per pagina, e quindi acquista un particolare valore, a mio avviso, e una particolare bellezza. Passiamo adesso all'altra sezione, brevemente, la sezione relativa ai contenuti digitali, sì, lo so, però è difficile spiegare un portale in 10 minuti. Diciamo che la sezione relativa ai contenuti digitali contiene oltre 50.000 record per un totale di 2 milioni di immagini relative a libri a stampa antichi, moderni, a manoscritti, periodici, fotografie, schede di catalogo e inventari. Gli oggetti digitali provengono da una serie di istituzioni, io qui ne ho citate soltanto alcune, ma se volete nel portale c'è la lista completa di tutte le istituzioni che partecipano appunto a Internet Culturale. Le modalità di ricerca sono le stesse, o almeno molto simili a quella della sezione ricerca bibliografica, e la cosa interessante è che appunto dalla ricerca dei contenuti digitali è possibile scaricare gratuitamente immagini a bassa risoluzione, oppure a titolo oneroso immagini a media o alta risoluzione. E infatti, come dicevamo, strettamente collegato a questo servizio, cioè alla ricerca dei contenuti digitali, è il servizio di e-commerce, che permette appunto di acquistare in rete immagini esclusive di manoscritti, partiture e foto storiche. La tutela dei diritti e la sicurezza dei pagamenti online è garantita appunto da questo strumento denominato Digital Rights Management. Le istituzioni partecipanti sono quelle che vedete qui: la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il Museo di Storia della Scienza di Firenze, la Casa della Musica di Parma, il Conservatorio San Pietro a Maiella. Per ora sono queste, ma siamo sicuri che aumenteranno. E in ogni caso, ecco, tenete presente che questa parte è ancora in fase di test, cioè non, infatti io ho lavorato nell'ambiente di test, ma comunque stiamo lavorando per metterla al servizio completo dell'utenza. Vi faccio vedere brevemente come verrà sviluppato il servizio. Ovviamente l'utente deve iscriversi e quindi dare i propri estremi, la login, la mail e così via. Dopodiché deve specificare l'uso, perché in base all'uso che intende fare del documento ad alta risoluzione, il documento può avere un prezzo o un altro. Ovviamente se l'immagine è a bassa risoluzione si scarica direttamente, non c'è pagamento. Ecco, qui è la mail che arriva a casa, in cui si conferma la registrazione, e qui inizia, diciamo, la ricerca, no? Io ho iniziato con questo nome, Magalotti, uno scienziato. Arriva, cioè a fronte della ricerca, arriva una scheda sintetica di tutta una serie di documenti digitali corrispondenti a questo nome. Se ne sceglie uno, nel caso specifico ho scelto i saggi naturali di esperienze fatte dall'Accademia del Cimento, e come vedete questo documento, che è gratuito per le immagini a bassa risoluzione, ha dei prezzi diversi in relazione all'uso che invece se ne deve fare per le immagini ad alta risoluzione. Questa è un'immagine del documento. Decido di acquistare, diciamo, questo documento e quindi lo metto nel carrello. Posso continuare la mia ricerca e, per esempio, scaricarmi altre immagini. Nel caso specifico ho preso il soggetto, cioè voglio il Battistero di Parma, un'immagine del Battistero di Parma. Questa immagine è presente nell'archivio storico del Teatro Regio di Parma e qui ho l'immagine, prima in minuta, diciamo, e come vedete anche questa immagine ha dei prezzi diversi. Dopodiché aggiungo al carrello l'immagine che mi interessa, con la risoluzione che mi interessa. Qui ho la somma complessiva che devo pagare e decido di pagare, per esempio, con carta di credito. In queste immagini do gli estremi della mia carta di credito, mi viene dato il riferimento appunto della transazione bancaria e mi scarico direttamente là o le immagini che ho catturato dal web. Un'ultima cosa, e poi finisco, volevo dire, è che molto si è fatto, ma molto a mio avviso si può ancora fare. Come diceva la mia collega, io penso per esempio a una riorganizzazione di internet culturale sulle basi di quelle che è il discorso sul web semantico, sulle topic maps. E certo, ci vogliono finanziamenti, ci vuole la disponibilità delle persone e la capacità delle persone per realizzare una cosa che a mio avviso ancora non esiste a questi livelli. Grazie a tutti.